Vogliamo leggere dall'Epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 8, leggiamo dal versetto 28. Romani 8, dal versetto 28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morti, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Posso dire anche stamattina, questo è uno dei capitoli più belli di tutta la Bibbia. Qualcuno mi prende un po' in giro perché lo dico di tutti i capitoli, ed è vero, ma oh, questo è... ci sono delle gioielli, delle perle, delle cose potentissime in questo brano che riguarda la nostra vita. Ci consoliamo tante volte con il versetto 28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Dio è Dio. Dio è il Dio sovrano. Dio è colui che può ogni cosa. Dio è colui che ha tanto amato noi, che ha dato il suo unigenito figlio per la nostra salvezza, per la nostra liberazione. Dio, l'abbiamo detto altre volte, lo voglio ribadire perché è bene che lo impariamo, il nome Yahweh è conosciuto. Compaiono sette nomi di Yahweh, cioè viene associato a sette altre parole per completare la sua identità. Sette volte che indica la perfezione, la completezza delle cose. E chi ha pronunciato queste parole? Non è uno qualsiasi. C'è il modo di dire, oh non ti preoccupare, tutto andrà bene. Oh, ci incoraggiamo, ci lasciamo incoraggiare pensando a chi ci parla. Se ci parla uno che magari è un po' trasandato, un po' si vede che a lui le cose non vanno bene, troviamo poca consolazione, poca forza. Ma se una persona saggia, una persona che è passata per più esperienze brutte come anche belle, ci dice, dai, non ti preoccupare, tutto andrà bene. Allora questo uomo ci rincora, ci dà forza. Chi è che parla dicendo tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio? Yahweh, che ha il vari nome, Yahweh Shammah, il Signore è presente, è qui. Questi nomi vengono chiamati nomi redentivi, nel senso che sono collegati al patto che Dio ha stabilito con gli uomini. Dio eternamente non aveva bisogno di essere Dio nostro medico, perché non c'erano malattie, sono nomi legati all'uomo, la situazione, il bisogno dell'uomo, il rapporto che Dio ha con l'uomo. Dio si lega a noi presentandoci con il nome Yahweh Shammah, il Signore è presente. Un altro nome, Yahweh Shalom, il Signore è la nostra pace. Oh, se stiamo con Dio, c'è pace. Abbiamo assistito a certe scene della Bosnia, del Kosovo, dove c'era una guerra terribile. Ma dove un bambino trovava i genitori che creavano un ambiente di pace, quei bambini stavano bene. Popolarmente si dice qualche volta, io ho mangiato, non esiste la fame nel mondo. Io ho fame, tutti hanno fame. E molto dipende da come affrontiamo la situazione e con chi stiamo. Quando siamo con il Signore, che ha giurato di essere con noi tutti i giorni, Gesù, vedete che anche lui porta degnamente, giustamente, il nome di Yahweh, riconferma, Yahweh Shammah, il Signore è presente, il Signore è la nostra pace, Yahweh Ra, il Signore è il mio pastore, il pastore dà la sua vita per le pecore. Garantisce lui, le pecore sanno che finché seguono il pastore stanno bene, se si allontanano sono in pericolo sia per le belve, sia per i precipizi, sia per le provviste, perché il pastore porta le sue pecore verso le acque calme, le acque chete, come dice il Salmo 23. Questa è la persona che ha detto tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Dio ha anche il nome Yahweh Yireh, scusa. L'unica cosa che so della mia pronuncia dell'ebraico è come faccio io, come lo pronuncio io, è sbagliato. Abbiate pazienza, è scritto così, Yahweh Yireh. Il Signore provvederà l'offerta per la nostra salvezza, provvederà tutto il necessario per noi. Ha provveduto ad Abramo, mentre Abramo stava per offrire il suo figlio in sacrificio, ha provveduto il sacrificio Dio, perché dall'uomo non può venire il sacrificio capace di redimerci. Il Signore provvede, Yahweh Nissi, il Signore, l'Eterno, nostra bandiera, vessillo. Oh, la bandiera alzata è segno di vittoria, la prima cosa che si fa in una battaglia, specialmente quelle battaglie antiche, uno diceva, ma come mai, povero soldato, gli sparano addosso tutti i parti, non ha neanche un fucile, neanche una spada, gli tocca portare la bandiera. Oh, la bandiera era segno di vittoria. Cadeva la bandiera, si sapeva che era un segno di ritirata, che ormai avevano sconfitto questo esercito. L'ho visto qualche volta nei musei, nei castelli soprattutto, in qualche chiesa, bandiere di popoli lontani, popoli antichi, perché quando uno porta la bandiera di un nemico nella propria dimora, proprio castello o reggia, vuol dire che quello è un nemico che è stato sconfitto e si tiene la bandiera là, un po' giù, certamente non sopra le altre, segno di vittoria. Gesù è la nostra bandiera. Gesù ha conosciuto quei 3 giorni di angoscia profonda nella tomba, però anche lì era vittorioso e poi è risuscitato ed è salito ed è andato presso il Padre e rimane Gesù la nostra bandiera alzata veramente in alto. Un nome che qualcuno ha avuto difficoltà a pronunciare questa settimana qui in mezzo a noi, che anch'io pure, Yahweh Tzidkenu, il Signore, la nostra giustizia. Io sono un uomo giusto, senza peccato. E nessuno dice amen. Voi siete persone senza peccato, siete persone giuste. Perché, se guardo me stesso, sono già mi lapido da solo, proprio sono da eliminare. Ma a me è stata imputata la giustizia di Dio. Se dico che sono senza peccato, è per l'opera di Gesù, che mi ha lavato col suo sangue. Io non compaio davanti, non mi presento davanti al Padre, pieno di peccato. Passo prima dal Figlio, il suo sangue mi lava, mi purifica, toglie ogni peccato. E poi in base a quell'opera mi presento davanti al Padre, senza peccato. E aggiungo che sono uomo giusto per l'opera di Gesù, che è Lui la mia giustizia. Guai se dico io sono uomo giusto, perché la Bibbia stessa, ma siamo tutti nella conferma, che non c'è neanche uno giusto sulla faccia della terra, nessuno. Ma io non mi presento davanti a Dio nella mia giustizia. Gesù ci comunica, ci dà, Lui stesso è la nostra giustizia. Se no, non c'è possibilità di salvezza, non c'è possibilità di stare alla presenza di Dio, neanche mentre siamo sulla terra, figuriamoci dopo, quando compareremo davanti a Lui. La nostra giustizia, la nostra bontà, la nostra santità, il nostro essere figli, dipendono tutti quanti dalla persona di Gesù, che ci ha dato tutto quello che Egli era. Se andiamo davanti a Dio, a nome nostro, siamo uomini perduti. Se andiamo davanti al Padre, nel nome di Gesù, allora c'è salvezza per noi. L'ultimo nome, 7 nomi con cui Dio si è rivelato all'uomo mentre compiva la sua opera di redenzione. L'abbiamo meditato ultimamente. Yahweh Rapha, il Signore nostro medico, il Signore la nostra salute. Vi ho fatto una battuta che il medico mio, che è bravissimo, mi perdoni se cito una cosa sua, sono andato da lui recentemente e dice: dottore, ho questa cosa qua, cosa devo fare? Ti capisco, perché ho la stessa cosa io. Ho detto: medico, come puoi curare me se non sai curare neanche te stesso? Noi abbiamo in cielo, è bravissimo fra l'altro, è un medico, guarda, uno veramente che ama, lavora con cuore con i pazienti, per quello si torna a casa dopo 4 ore di sala aspetto da lui, mezz'ora per tutti come minimo. Noi abbiamo un medico che conosce la malattia, che conosce le infermità, che conosce tutto quello che ci affligge, però non ha mai avuto una sua malattia, non ha mai avuto una sua infermità, una sua mancanza di qualcosa. È veramente autorevole nel presentarsi in mezzo a noi con il nome: io sono il Signore che ti guarisce. autorità. Franco ha parlato di autorità nel contesto militare. Guai se manca l'autorità. Guai in campo spirituale se manca l'autorità. Non abbiamo un Dio. Qualcuno, sono rimasto così male questa settimana, ha pregato: Signore, non, tu devi fare, non so se puoi fare qualcosa. Oh, il Signore può ogni cosa. E questo è l'Iddio, Yahweh, Geova, che ha detto: sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Gesù, abbiamo visto, è un'espressione del cuore del Padre, un'espressione, tutto quello che ha fatto è un'espressione della volontà del Padre. Non voglio parlare tanto delle opere di Gesù, ma il perché ha fatto una cosa. Io potrei dire, non c'è più, ma prima davano un pezzo di pane ad una bambina. Buono, fatto bene. Noi dobbiamo chiederci perché hanno dato del pane alla bambina, perché hanno fatto del bene. L'opera è lì, ma il Signore ci chiede, ed è bene che noi esaminiamo il perché dell'operato di Dio, perché fai una cosa? Sapete che ieri ho aiutato una vecchietta a attraversare la strada. Sapete che avrò 3 giorni in meno in purgatorio per questo. 3 punti mi hanno dato. Era un atto di amore. Era piuttosto un atto egoistico. Tanto più che questa anziana non voleva neanche attraversare la strada, ma doveva farmi dei punti in qualche modo. Quello che conta non è quello che facciamo. Guai se ragioniamo in questi termini. Si opera come ha operato Gesù, per compassione. E ringrazio il Signore di una scoperta ieri sera, che preparandomi per questa parola, ho scoperto che la parola compassione, che non ve lo so dire in greco, non esisteva, non c'era una parola per esprimere quello che Gesù faceva a favore delle persone. Hanno inventato una parola nuova, che è un misto di pietà, ma sofferenza interiore, e la radice parla di una sofferenza qui dove ritenevano che fosse la sede della persona, perché quando hai angoscia sei tutto teso lì, quando respiri, e questa parte del corpo, la pancia, diciamo noi, che si muove l'interiore dell'uomo. Gesù, vedendo la sofferenza delle persone, soffriva anche lui, partecipava al dolore. Non era il famoso medico della mutua, avanti, anzi dimmi cos'è, 5 minuti, anzi 2 minuti già fuori, anzi la prossima volta telefonami e così mi sbrigo prima. Gesù soffriva con le persone. Tutta la sua persona, quando ha visto una vedova che ha perso l'unico figlio che le è rimasto, quando ha visto dei lebbrosi, quando ha visto quello che il peccato aveva combinato nella vita di altre persone che si erano votate alle ribellioni, come il figlio prodigo. Oh, si usa la parola compassione per accogliere queste persone. E dopo la compassione c'è l'opera, che può essere di guarigione, di risuscitare il morto, di abbracciare qualcuno che non lo merita, non per secondi fini, ma come espressione dell'amore che abbiamo dentro di noi. Così opera Dio, per compassione. Leggete i Vangeli, troverete questa parola che compare spesso prima che Gesù opere, davanti alla folla. Ha avuto compassione di loro perché avevano fame. Vedete, questa è la prima cosa. E poi si passa alla seconda cosa, il sentimento che si esterna con un'opera. E Dio, quando ha a che fare con noi, continua in questo modo. Yahweh indica che quello che era lo è e quello che è lo sarà. Indicano aspetti immutabili della persona di Dio. E quando leggiamo che sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, noi possiamo prendere forza, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Noi dobbiamo essere credenti maturi. Vi faccio una domanda, la prima è facile, per alzate di mano. Avete ammazzato qualcuno questa settimana? Oh, siete senza peccato, bravi, magari. Un'altra domanda. E il credente maturo deve insistere su questo, esaminando la propria vita. Avete fatto ciò che è il piano di Dio per voi? Dio ha un piano per noi, giorno per giorno. Abbiamo camminato in questo piano, facendo la sua volontà. Perché è scritto che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. L'amore implica, ma è implicito nella parola, ubbidienza, sottomissione, il non vivere per se stessi, ma per vivere per l'altro. Mettere l'altro al primo posto. Ami Dio. Se lo ami, osserverai i suoi comandamenti. Anche rifacendomi al brano che abbiamo letto prima. Quando facciamo la volontà di Dio, osserveremo i suoi comandamenti. Non sarà mai, ma mai, 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 uso una parola un po' antica, giammai, proprio mai, necessario scavalcare i comandamenti o andare contro i comandamenti di Dio per fare ciò che Dio vuole. Anzi, se scopriamo che dobbiamo andare contro un comandamento di Dio per fare la volontà di Dio, siamo fuori. Ed è bene che rientriamo dal proposito che abbiamo nel cuore. L'amore ha anche questa caratteristica. Chi dice Signore, Signore, ma non fa la volontà sua, non conosce il Signore. Abbiamo quella frase che amiamo: o Gesù è Signore di tutto, o non è Signore di niente. I quali sono chiamati secondo il suo disegno. Dio ha preparato un piano per noi, ha preparato un progetto. Il progetto, l'obiettivo del progetto, l'abbiamo subito dopo, che siamo predestinati, chiamati, giustificati per essere conformi, dice il versetto 29, conformi all'immagine del Figlio suo. Per questo accettiamo di buon grado, con gioia, la sorte che il Signore prepara per noi, sapendo che non è un Dio indifferente alla nostra situazione, non è un Dio distaccato, ma un Dio che conosce la compassione. Gesù è venuto e aveva, non so se posso dire, dolore di pancia, ma partecipava al dolore degli altri, anche fisicamente. Questo è il significato della parola compassione. Ed è per questo che, anche se è una cosa che non gradiamo forse, una cosa che non capiamo, accettiamo la sua volontà e continuiamo ad amarlo con tutto il nostro cuore. Abbiamo davanti a noi questa immagine, l'immagine del Figlio, e ricordiamoci che Dio sta preparando ogni cosa perché sempre di più possiamo portare degnamente, anche qui sulla terra, il nome di Figlio suo. C'è tanto lavoro da fare, ma la Chiesa del Signore si sottomette a Lui. Amen.